Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, l'Iran punta progressi verso i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti, mentre la tensione si allenta. Teheran esamina proposte regionali per allentare le tensioni con gli Stati Uniti, affermando di aspettarsi un quadro per i colloqui nei prossimi giorni. È il titolo di Al Jazeera questa mattina. Ecco invece il New York Times: funzionari statunitensi e iraniani si incontrano mentre incombono le minacce di Trump. L'inviato del presidente Trump in Medio Oriente e suo genero dovrebbero incontrare il ministro degli esteri iraniano a Istanbul venerdì nel contesto delle tensioni tra i due paesi. Sono due titoli che riguardano la stessa questione, quella appunto del conflitto tra Iran e Stati Uniti, ma che mostrano due approcci diversi: più ottimista, diciamo, quello di Al Jazeera, molto meno positivo quello del Times, a dimostrazione di tutte le incognite che incombono sulla questione iraniana. Secondo tre funzionari regionali e un ex funzionario, sono tutti iraniani o in generale appartenenti a paesi del mondo arabo, a conoscenza dei piani, hanno appunto parlato con il Times e si prevede che alti funzionari statunitensi e iraniani si incontrino proprio a Istanbul venerdì. Tra gli americani c'è Steve Witkoff, l'inviato del presidente Trump in Medio Oriente, c'è Jared Kushner, il genero di Trump, e all'incontro dovrebbe esserci anche Abbas Araghchi, ministro degli esteri iraniano. Si prevede la partecipazione anche di alti funzionari di Turchia, Qatar ed Egitto. Si terrà appunto a Istanbul. Se i colloqui ci saranno, segneranno, scrive il Times, un raro incontro faccia a faccia tra funzionari statunitensi e iraniani nel momento in cui le minacce militari di Trump e il rifiuto dei leader iraniani di accettare le sue richieste hanno portato i due paesi sull'orlo di una guerra, diffondendo paura in tutta la regione. Trump ha appunto minacciato di bombardare l'Iran se i suoi leader non dovessero cedere alle richieste, tra queste la fine del programma nucleare iraniano, l'accettazione di limiti ai missili balistici iraniani e la cessazione del sostegno alle proxy milizia, cioè alle milizia per procura in tutto il mondo arabo. Finora appunto non ci sono stati passi avanti, i rapporti tra Trump e l'Iran sono, lo ricordo, molto critici fin dal primo mandato, quando Trump ritirò gli Stati Uniti da un accordo internazionale del 2015 stipulato da Obama, che limitava il programma nucleare iraniano. La situazione è notevolmente peggiorata, vedremo come si risolverà venerdì, se ci sarà appunto una qualche soluzione, se si andrà cioè verso un confronto militare oppure davvero si va verso un allentamento delle tensioni. Allora, visto che sono su Al Jazeera, vi do un altro titolo: sollievo per i pazienti che lasciano Gaza con l'apertura di Rafah, ma migliaia di persone sono ancora in attesa. Le restrizioni israeliane hanno fatto sì che solo 5 palestinesi potessero lasciare Gaza per curarsi attraverso il valico di Rafah il primo giorno della sua riapertura. Solo 5 e tutti gli altri appunto sono ancora in attesa. Allora, avevo aperto la pagina del New York Times, visto che sono sul New York Times, l'apertura oggi è dedicata alla Cina. Titolo: i generali cinesi stanno scomparendo. Per 3 anni Xi Jinping ha ripulito la sua elite militare, licenziando e facendo scomparire quasi tutti i suoi alti vertici militari. Dopo quasi un decennio al potere, scrive il New York Times, Xi Jinping ha insediato l'alto comando che desiderava, lealisti scelti con cura per fare dell'Esercito Popolare di Liberazione una forza di livello mondiale. Nemmeno i lealisti di Xi Jinping sono però stati risparmiati dalla sua radicale campagna di pulizia dell'esercito, con epurazioni apparentemente incentrate sulla corruzione, ma anche sulla fedeltà alla sua figura. Uno dopo l'altro, i membri della Commissione Militare Centrale sono stati licenziati e messi sotto inchiesta. L'ultimo è il generale Zhang Yuxia, il generale di grado più alto di Xi Jinping. Xi Jinping ha anche rimosso decine di alti ufficiali militari in poco meno di 3 anni, un livello di sconvolgimento, scrive il Times, senza precedenti nella storia cinese moderna. Il Times oggi dà un quadro probabile anche delle epurazioni proprio nelle forze armate, basato su un'analisi dei resoconti dei media statali cinesi e annunci ufficiali. Allora, per quanto riguarda invece la politica americana, vado al Washington Post, che anzitutto alla notizia politica più importante di oggi negli Stati Uniti, cioè Bill e Hillary Clinton accettano di testimoniare nell'inchiesta della Camera su Epstein. La Camera aveva programmato di votare se dichiarare la coppia colpevole di oltraggio al Congresso, per essersi rifiutata di presentarsi davanti alla commissione di vigilanza per una deposizione a porte chiuse. Ieri Bill e Hillary Clinton hanno invece accettato di testimoniare nell'ambito di questa inchiesta e hanno ceduto alle richieste del presidente repubblicano, si chiama James Comer, no? Che aveva minacciato, appunto, li aveva chiamati e poi li aveva minacciati di essere denunciati per oltraggio al Congresso se non si fossero presentati. Appunto, i due, Bill e Hillary, avevano per mesi rifiutato. Poi che cosa è successo? Alcuni democratici della commissione si sono uniti ai repubblicani nel voto per raccomandare di accusarli di oltraggio alla commissione. È un primo passo straordinario per deferirli al Dipartimento di Giustizia e poi per un procedimento penale. I Clinton quindi hanno alla fine alzato bandiera bianca e hanno accettato di ottemperare alle richieste di Comer, del presidente della commissione. A parte la schermaglia con i Clinton, il tentativo dei repubblicani è ovviamente quello di deflettere l'attenzione da quello che c'è scritto negli Epstein Files su Trump, soprattutto le accuse piuttosto esplosive nei confronti dell'attuale presidente contenute proprio negli Epstein Files non sono suffragate da prove, quindi molti giornali non le hanno riportate, molti giornali americani, però insomma se si leggono queste cose Trump avrebbe partecipato in tutto e per tutto alle attività, agli affari di Epstein, avrebbe ricevuto un rapporto orale da una ragazzina di 13 anni, altre cose lasciamo stare, comunque insomma sono accuse gravi. Tra l'altro sugli Epstein Files ci apre oggi BBC il sito con diversi pezzi, tra cui questo: l'ente benefico di Sarah Ferguson chiuderà pochi giorni dopo le nuove rivelazioni su Epstein. Tra gli oltre 3 milioni di documenti rilasciati, pubblicati dal Dipartimento di Giustizia venerdì, ce ne sono alcuni che mostrano che Ferguson era in contatto con Epstein mentre Epstein era in prigione per aver adescato una minorenne. Ferguson in generale era molto vicina a Epstein, in una mail lo chiama fratello, gli portava a vedere le figlie, ha ricevuto anche dei soldi, dei prestiti ingenti da parte di Epstein, quindi insomma chiude la sua fondazione. Altri due titoli dagli Stati Uniti, uno ancora dal Washington Post: Trump vuole nazionalizzare il voto cercando di appropriarsi del potere degli stati. Il presidente, che continua falsamente a sostenere di aver vinto le elezioni del 2020, ha denunciato infondatamente una diffusa frode. Allora sarebbe l'ultimo, anche questo gravissimo, tentativo di accentramento autoritario da parte di Trump, impadronirsi appunto delle regole elettorali. Ogni stato negli Stati Uniti decide le proprie misure, le proprie regole elettorali. Trump vorrebbe avvocarle a sé, gettando tra l'altro più di un sospetto su cosa intende fare alle elezioni di midterm, nel caso dovesse appunto perdere o immaginare di perdere. Si pensa anche ad una sospensione delle elezioni, molto improbabile comunque. Ed ecco il Wall Street Journal: l'industria manifatturiera statunitense è in ritirata e i dazi di Trump non aiutano. Le imposte sulle importazioni avrebbero dovuto riportare l'industria manifatturiera statunitense a un'epoca d'oro, finora non hanno funzionato. Un'esclusiva del Guardian: un appaltatore statunitense ha inviato alla Casa Bianca un piano per Gaza che garantirebbe profitti del 300%. La bozza di proposta di Gotham's LLC, ottenuta dal Guardian, suggerisce un monopolio di 7 anni nel settore dei trasporti e della logistica. L'azienda, con sede ad Austin, ha ricevuto in passato diversi lucrosi contratti governativi, incluso il suo lavoro più recente a supporto delle operazioni presso il famigerato centro di detenzione nella Florida meridionale, un campo tenda per i migranti, soprannominato soprannominato Alligator Alcatraz, criticato per potenziali gravissime violazioni dei diritti umani. Il progetto di ricostruzione di Gaza è ben più redditizio, vale oltre 70 miliardi di dollari, considerato che tre quarti degli edifici di Gaza sono stati ridotti in macerie e il 90%, il 90% dei residenti della regione è stato sfollato. E infine, sempre dal Guardian, una notizia che però arriva dall'Australia, il Guardian la riprende in realtà da Sky News: un adolescente nuota per 4 ore in mare, nel mare agitato, per salvare madre e fratelli al largo dell'Australia occidentale. Il 13enne ha tentato di tornare a riva in kayak per chiedere aiuto. L'imbarcazione ha però imbarcato acqua, costringendo il ragazzino a nuotare per 4 chilometri. Un adolescente appunto si è ritrovato con la madre e i fratelli in mare aperto. Erano in vacanza a Quindalup, 200 chilometri a sud di Perth, quando venerdì pomeriggio forti venti hanno spinto i loro paddleboard gonfiabili e il kayak al largo di Geograph Bay. Si sono trovati lì, il tredicenne ha tentato di tornare a riva in kayak per chiedere aiuto, l'imbarcazione appunto non ce l'ha fatta, è affondato e lui ha nuotato per 4 ore. A Sky News l'adolescente ha detto di essere corso a chiedere aiuto, dopo la nuotata di ore ha solo detto: va bene, non oggi, non oggi, non oggi. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare, un saluto da Roberto Festa, ciao.